Un'osservazione di carattere generale che è preliminare rispetto a qualunque ragionamento. Fino adesso abbiamo parlato di cose, quindi facciamo un esercizio mentale, un esperimento galileiano, trasportiamoci nel 1990, immaginiamo una pubblica amministrazione che si mette a regalare computer a tutte le famiglie italiane, pensando che semplicemente così si potrà favorire l'utilizzo dell'informatica. 50%, 60% probabilmente li lascerebbe come soprammobili, li metterebbe accanto alla televisione. Un altro 35% li utilizzerebbe forse come sostituti delle macchine da scrivere. Probabilmente un 5% più curioso inizierebbe ad utilizzarli nella maniera migliore. Ecco, il caso delle smart cities, degli strumenti digitali, di tutte le tematiche di relazioni innovative tra l'attore pubblico e l'attore privato e la cittadinanza rischiano di cadere all'interno di questa fattispecie. Cioè dell'elaborazione di strumenti cui poi non si fornisce un'indicazione sull'utilizzo specifico e puntuale. La vicenda del computer è clamorosa. Cioè, nasce effettivamente come una calcolatrice, una mega calcolatrice. Tutto quello che è venuto dopo è stato quasi accidentale, quasi una sorta di caso di fortunata serendipity. La stessa cosa va fatta con tutti i temi di cui parliamo adesso. E il ruolo dell'attore pubblico è proprio quello, non è semplicemente di fornire strumenti o suggerire pratiche, è quello di formare all'utilizzo. L'attore pubblico non si può permettere di, come potrebbe fare un attore semplicemente privato, di lasciare la responsabilità, il desiderio, all'inclinazione del singolo, quello di utilizzare al meglio gli strumenti. Il dovere specifico e puntuale è quello di abilitare all'utilizzo gli strumenti che vengono messi a disposizione. Qui si torna all'indicazione che era stata data prima di avere giuristi, ma non solo giuristi, anche attori e amministratori smart, come si diceva prima, in grado di capire il reale effetto portata degli strumenti, non come sostitutivi. Prima tu parlavi di digitalizzazione dell'esistente, il tema è esattamente quello. Non si tratta di digitalizzare, di sostituire uno strumento trovandone semplicemente una trasposizione in bit. Si tratta di capire il bit, l'internet, la relazione intermediata delle piattaforme digitali, che tipo di nuovi processi abilita. Il tema è qui. Quindi gli strumenti sono funzionali, acquisiscono senso in funzione dei processi all'interno dei quali vengono implementati, utilizzati e per i quali sono stati concepiti. Perché vi parlo di questo, nonostante la domanda fosse su Coworking e FabLab? Perché si rischia anche con i temi di cadere all'interno dello stesso errore. Quando li si prende come oggetto un po' sconosciuto, magari un po' affascinante, col Coworking succede da qualche tempo, con il Making, i FabLab e i Makerspace sta succedendo adesso, si prende il tema super figo, lo si pompa, lo si adotta senza comprenderne le dinamiche. Il paradosso è che in questi casi particolari, ovvero sia di particolari strutture in grado di esercitare un effetto, di avere un impatto, un malutilizzo, quindi un utilizzo non coerente con la natura dello strumento, rischia di portare più danni che benefici. Di nuovo altra metafora. Siamo un popolo di tecnoentusiasti, tutti quanti abbiamo una media di telefonini molto superiore alla media europea. Quanti usano il telefonino per quello che può fare realmente? Potremmo avere tranquillamente un Nokia della fine degli anni 90 e non intaccheremmo la fruibilità specifica di quell'oggetto per una gran parte della popolazione. Con lo stesso con i coworking, con i FabLab e quant'altro, il discorso che si faceva prima, quindi non è una moda, quindi non va svilito come moda, diventa moda nel momento in cui non lo si comprende. È un attore che ha molta più capacità di diffusione del tema come l'attore pubblico, qualora lo adottasse malamente rischia di depotenziarlo, di farlo diventare tale perché non se ne riuscirebbero a intercettare o a capitalizzare le utilità positive, ma diventerebbe un processo semplicemente abbandonato perché non funziona, semplicemente non sappiamo che tasti pigiare. I tasti che vanno pigiati sul caso di queste formule sono diverse. Coworking e FabLab attengono al tema della condivisione degli strumenti, degli spazi condivisi, che identificano un modo terzo di relazionarsi, di relazionare l'attore singolo, quindi il privato, rispetto all'utilità comune. anche negli schemi che abbiamo individuato oggi, poniamo degli schemi alternativi tra una pubblica amministrazione invasiva rispetto alle decisioni o una pubblica amministrazione che si limita a validare i processi. Ecco, c'è una via intermedia. La pubblica amministrazione, l'attore pubblico, deve essere facilitatore e come dire, un po' vigile anche dei processi. E vediamo cosa succede con un'interpretazione troppo banale della democrazia diretta, lo vediamo ultimamente senza nominare i casi specifici, ecco. Non è quello. Quindi occorre sempre un decisore pubblico, qualcuno che stabilisca e identifichi delle politiche, e occorre una maggior fiducia da parte dell'attore privato rispetto all'attore pubblico, fiducia che si può anche conquistare attraverso queste strategie. Coworking e FabLab possono fare effettivamente questo. Quindi non si tratta banalmente di aprire uno spazio, di prendere gli spazi che ai comuni avanzano e dire: ascolta, sai che faccio? Metto 20 scrivanie e le metto a disposizione della gente, allora arriverà il mio giovane creativo che spende poco e automaticamente cambia il mondo perché gli do gli strumenti. No, va fatta un'alfabetizzazione molto precoce anche rispetto alle persone che utilizzano gli spazi di coworking. Il bello delle iniziative private di coworking e sono perfettamente coscienti in una grande parte del loro ruolo ibrido, sanno, così come i FabLab, di essere attività a bassissimo margine, conoscono, immaginano e portano avanti con passione il proprio ruolo pubblico, quindi tutta quella parte non monetizzabile di utilità che sono in grado di creare, e chiedono sostegno su questa dimensione, su questo vettore, quindi sostegno alle attività e non sostituzione dell'attore pubblico rispetto a quello che il privato può fare, specie nel momento in cui è cosciente di una propria funzione ibrida.